di Radio Onda Rossa. Abbiamo qualche attimo prima di far accomodare il nostro altro redattore. Ne approfittiamo per fare un po' il resoconto di quelle che sono state le puntate che potete trovare in scaricabili sul sito www.ondarossa.info, la puntata speciale del 30 ottobre, quella sulla pubblicistica anticlericale in Italia, poi le 5 puntatone sul cinema, religione e gli autori, da Checco Zalone al Bergoglio di Lucchetti, le 2 puntate dedicate alla teopolitica, la puntata speciale su Star Trek, il triplice appuntamento con i preti in, anzi quadruplice appuntamento con i preti in commedia, lo speciale Carosello, e poi fra qualche giorno avremo disponibile anche quest'ultimo ciclo, che abbiamo detto è partito con le dichiarazioni di Bergoglio sul diaconato femminile, e oggi, arrivati alla terza puntata, ci occuperemo di teologia sacramentale. Così eravamo rimasti, tema che apparentemente sembrerebbe, diciamo, pesante, ma in realtà è molto molto interessante anche per l'attualità. Eravamo arrivati, eravamo partiti proprio dall'inizio, poi le lettere di Paolo. La settimana scorsa avevamo annunciato il Medioevo, diciamo il momento in cui l'attuale situazione in qualche modo si cristallizza, no? Perché sì, avevo detto più o meno è questione degli ultimi 1000 anni, che non sono pochissimi, però non sono tutti e 2000 gli anni della storia, sì, dunque, cattolica.
Buonasera.
Ci sei?
Sono?
Sì.
Salve, buonasera.
Questo, è bello questo laccio emostatico, sì, che tiene fermo il nostro microfono. Un po' alla Dubuffet, ecco.
Sì. No, vabbè, comunque insomma,
fa il suo lavoro,
funziona,
quindi apposta.
Ti
sentiamo, ci sentiamo.
Dunque, sì. Allora, che cos'è un sacramento?
Ah, partiamo dalle basi, va benissimo. Cos'è un sacramento? Bella domanda.
Bella domanda. Dunque, il problema.
Sono 7.
Sono 7, adesso ne parliamo.
Ufficialmente sono 7.
Sì, sì. No, ne parliamo nel senso capiamo perché, certo. Come. Sì, no, sono 7, ma quando?
Sempre.
e perché? Allora, è chiaro che per capire questo termine, anche poi coloro che lo utilizzeranno fanno una riflessione sempre a posteriori. Quindi il problema è il solito, quello che sta, come dire,
a monte di tutto,
di tutta il dibattito, cioè il rapporto tra la legge e la tradizione ebraica e tutto quello che ne viene fatto come, diciamo, manipolazione, adattamento, dopo che, come abbiamo visto l'altra volta, Paolo sostanzialmente, come inventore,
ricostruisce
tutto. Parzialmente alcune questioni su chi sia la figura di riferimento che lui appunto non ha mai conosciuto, su cui si fonda la nuova religione. Per cui il termine sacramento e la teologia sacramentaria che ne deriverà non ha a che vedere con il punto di partenza di tutta la questione relativa al Dio ebraico, perché in termini molto semplici, perché qui la questione è molto complessa e non ci dilunghiamo, quello che può essere equivalente come segno di appartenenza, è un mistero. Il termine ovviamente di mistero è un termine greco, e la trasformazione di questo rapporto misterioso con il divino, che si ottiene attraverso dei segni che prendono poi la forma rituale per sancire le appartenenze alla comunità, pensiamo alla circoncisione ovviamente,
primo che viene in mente,
che è appunto un segno fisico di cui abbiamo anche detto alcune cose nelle nostre trasmissioni. Ora non apriamo di nuovo la pagina perché non usciamo più e ci bloccherebbe
tutto il resto,
tutto il
però.
Resto del discorso, ma appunto vediamo che invece il traghettamento dentro il modello cristiano passa attraverso, diciamo, risciacqua i panni in Tevere in questo caso.
Sì, un po' più a sud.
Perché, diciamo, il cristianesimo appunto risciacqua i panni linguisticamente nel Tevere.
E li sciacqua pure parecchio.
Li sciacqua totalmente.
Scolora.
Diciamo che il Tevere è come un grande fiume di candeggina, usiamo questo termine, e viene via tutto. E su questo panno bianco si riscrive ex novo quello che appunto sarà la religione cristiana. E quindi che cos'è il sacramento? Il sacramento è figlio diretto di tutta la gestualità simbolica che appartiene al mondo romano, quello dei militari
e dei generali, quindi
il giuramento ovviamente. Oggi noi abbiamo anche, adesso non c'è più perché non c'è più la leva obbligatoria, ma io ricordo quando anche ero
dopo il mese di carra
dei cugini, esatto, c'era il famoso giuramento. Io andai credo una volta, ma ero veramente un ragazzino, perché un biscugino faceva il giuramento e quindi andammo alla Cecchignola e c'era questa, che è grande, una città, penso sia una delle più grandi, forse la più grande, diciamo, delle caserme italiane.
Di città fortificate.
Sì, insomma, ecco, perché aveva proprio, era una cittadella con alcune migliaia di abitanti, estrapolata come un piccolo comune.
Ah sì, e manco troppo piccolo.
Appunto, dico, e con varie caserme, insomma, molto, una, mi ricordo che era un piazzale immenso dove c'erano migliaia di giovani di leva che appunto prestavano giuramento di fedeltà alla patria e di appartenenza a questo corpo che li vincolava a certe regole. Questo vale ancora per chi oggi si arruola non più, diciamo,
ma volontariamente,
obbligatoria, ma volontariamente, non solo nell'area del Marina, esercito e aviazione, ma anche carabinieri, polizia. Insomma, certo. Il giuramento è un
cardine
importantissimo nell'economia della loro cultura militare o para militare, anche perché credo che la polizia sia
demilitarizzata
da 40 anni, mi sembra, proprio, se non ricordo male, proprio
sicuramente anni 70,
75 mi sembra
la riforma del corpo di PS.
Sì, poi
quante forse cose sono successe in quegli anni?
Poi, diciamo, forse lentamente, perché l'Italia, cioè, non è un passaggio, sì, immediato.
I decreti attuativi, tutto
quanto. Il tema era aperto da tempo perché c'era il conflitto di due corpi. Insomma. E quindi uno ancora continua, quello dei carabinieri,
che è un corpo dell'esercito.
E quindi dal Ministero della Difesa, si vede dalle targhe anche, e mentre
l'altro è il Ministero
degli Interni. Ma anche loro ovviamente prestano giuramento, ma prestano giuramento anche i ministri, il Presidente del Consiglio, poi è chiaro che
però
sarebbe sulla Costituzione.
Esatto.
No?
Formalmente, insomma, è un momento ritenuto importante.
Siccome anche i romani, e non solo, insomma, ma sicuramente i romani, che probabilmente hanno, forse neanche probabilmente,
influenzato pesantemente.
No, quello sì, no, dico, come esercito, sono nell'antichità, e lo sono rimasti forse fino all'esercito napoleonico, il più organizzato, il più avanzato e anche il più
strutturato,
esatto, da un punto di vista quasi premoderno. Se non ci fosse in mezzo tutto questo lungo periodo di 1800 anni, diciamo dai tempi di Augusto a oggi, se si comprime il passaggio è brevissimo, perché le somiglianze, la complessità dell'azione in generale del mondo romano, anche perché governare una città come Roma che all'epoca
con i mezzi
già,
di 2000
esatto,
anni fa
di oltre 1 milione di abitanti, quindi insomma grande come la Roma degli anni 50-60,
però senza automobili, senza telefono,
senza tutta una serie di tecnologie, ecco, implicava un intervento che, tolta la parte tecnologica, sul piano proprio amministrativo, politico, giuridico e proprio anche culturale, era del tutto simile a una grande metropoli moderna come furono poi Londra e Parigi, le prime grandi metropoli
moderne, e poi
moderne,
a e cascata.
Quindi che cosa succede? Che proprio Tertulliano, l'abbiamo revocato l'altra volta, le volte scorse, che è un romano, di cultura, è quello che introduce, io ora non entrerò nei dettagli linguistici perché ci porta,
prevedrebbe
un po' lontano, dovremmo aprire una serie di questioni, insomma, è quello che inizia a lavorare su questo, a riflettere su questo significato di appartenenza da parte di chi aderisce alla regione fondata da Paolo, che piega il Gesù storico nel mito. Lo fa senza prevedere che quella sua operazione avrebbe portato una serie di enormi problemi,
di sconvolgimenti,
sia prima di tutto su chi è lui, cioè che cosa diventa quest'uomo, appunto, abbiamo detto tante volte lui, poi la madre, insomma, si apre quella voragine che comporterà nella teologia, cioè nel dire qualcosa sul Dio, quello ebraico, che incarnato questo Logos nella figura come viene costruito da Paolo e poi da tutti gli interpreti successivi, complicando talmente tanto le cose che serviranno concili, quindi dibattiti enormi, nei quali non si fa altro che discutere se quello che diciamo è così, allora che cosa succede? E quindi è un'invenzione continua che non ha nulla a che
vedere. E che rinnova se stessa.
Certamente, che non ha nulla a che vedere con appunto il Gesù storico. Abbiamo detto l'altra volta che non possiamo dire nulla. Lui non ha detto nulla di ufficiale perché non c'è una sua un suo testo autografico, neanche o di un suo discepolo che si è preso appunti, perché l'abbiamo spiegato. Diceva tra poco è finita, quindi che detto
dobbiamo
fare? Allora questo ha aperto ha offerto dei vantaggi da un lato, proprio perché
c'era un mare aperto,
esatto, ma anche però appunto aperto delle questioni molto problematiche. Ecco quindi che la teologia si specializza, ci sono dei grandi sottogruppi di teologia. Teologia non significa niente, di quale teologia, di cosa stiamo parlando? Allora ci si specializza, la dogmatica, la sacramentaria e così via. Quindi molto dopo, i padri della Chiesa, cosiddetti, si studiano anche a scuola, i padri della Chiesa,
sono patristica, ufficializzati,
il Migne,
anche
no? Appunto il celebre Migne, che sono, non so, credo centinaia di volumi.
Neanche a casa tua sono riuscito a trovare posto tutti quanti.
No.
Neppure sulla famigerata libreria.
Esatto. La patristica, la patrologia greco-latina, insomma, è un'opera immensa, perché raccoglie appunto tutto quello che è il dibattito della fase antica. Quindi diciamo Tertulliano è quello che mutua proprio dal giuramento di fedeltà dell'esercito romano, con dei segni e degli oggetti che sono evocati dentro una ritualità, la fedeltà all'impero in questo caso, perché cosiddetto impero, nel senso che poi quando diciamo impero bisogna stare anche un po' attenti a non
di quale impero si
esatto,
tratta,
perché insomma la parola impero può farci pensare a cose un po' diverse di pratica politica e in generale il risultato culturale di quello che appunto è un impero. Lo stesso impero romano non è che nasce con Augusto e si
finisce con Romolo Augusto.
Esatto. Augusto è uno che si trova a dover, intanto è il nipote, pronipote di Giulio Cesare, quindi è un uomo della Repubblica, un ragazzino della Repubblica,
sì.
Perché lui, diciamo, poi si forma quando il prozio è all'apice della sua carriera, e però appunto, siccome quello snodo diventerà un dibattito infinito, cioè avevano ragione Bruto e Cassio oppure lo stesso Cesare, cosa bisognava fare, la questione della dittatura. Poi anche la dittatura, noi diciamo dittatura, uno subito pensa
a Pinochet, non è
a Pinochet, oppure al pelato maestro di tutti quelli che verranno dopo,
della contemporaneità,
però, esatto, nel Novecento, quindi il quale non a caso si ispira,
tenta disperatamente,
esatto, di recuperare senza senso, così come se 1900 anni fossero passati
così,
in vano, come una pioggia. Come lacrime nella pioggia. Ecco, sì. Questa io
l'abbiamo detta, dovevamo dirla. Ogni tanto bisogna dirla.
E quindi insomma, Augusto in realtà è un genio politico, insieme a Mecenate, ovviamente, di cui vorrei ricordare la figura importante. Poi litigano anche, insomma.
Sono il suo art director. E che art director?
Spindottor anche.
Spindottor, certo.
Oggi si dice anche così, insomma, però ecco, tutto il lavoro che tenta di fare è per pacificare un popolo che si era scannato, era successo un disastro, quindi in quelle le guerre civili. Per cui l'impero è una cosa delicata. Ma chiudiamo questa parentesi, di cui forse un giorno riparleremo al più presto, invitando chi di dovere. Anzi, sicuramente lo annuncio, adesso faremo una puntata, anche più di una, su questo. Così raccontare
uno snodo importante.
Esatto, che cosa succede quando in Palestina nasce e muore questo nostro personaggio, che cos'è Roma? Quindi, insomma, magari questo lo possiamo fare. Quindi il primo secolo, con delle puntate poi nei secoli successivi, per capire come evolve la questione. Però, insomma, Augusto è un genio politico, e con lui il suo entourage. E il regno è abbastanza lungo, insomma, il governo, e si trova a dover appunto organizzare un sistema che già era molto complesso e che diverrà ancora più complesso, perché poi il regno si espanderà fino a giungere a quelle grandi dimensioni del secondo, terzo secolo, che chi viene a Roma le vede.
Beh, andava, anzi, perché adesso ci stanno i lavori, però
sì, no,
via dei fori imperiali,
c'erano, diciamo, dei pannelli con l'estensione dell'impero romano, ma oggi basta fare un rito impero romano
e lo trovate,
delle cartine meravigliose, alcune un po' grossolane, cercatene una bella e vi fate un po' un'idea di che cosa significava.
Poi ci sono quelli live motion che sono bellissime,
esatto. Quindi all'interno di questo scenario, l'esercito, che è fondamentale, l'esercito romano, in tutti i documentari che potete vedere su tutti i canali più diversi, a cominciare dalla BBC e quindi quelli del National Geographic, che sono i documentari più attenti alla verità, perché si utilizzano le fonti migliori, cioè i consulenti, che sono i migliori esperti sulle varie materie, fino a quelli un po' di, diciamo, Discovery, History, giù a cadere, e poi i Focus, che sono sensazionalistici, cioè, insomma, un po' da prendere con le molle. Ma in generale tutti non dicono che la macchina romana militare, come appunto ho detto anch'io, fino a Napoleone non ha uguali. Solo in Oriente, la Cina, in questo periodo di cui parliamo di Augusto, cioè ci sono gli Han, che poi sono è il ceppo da cui discende attualmente forse il 90% dei cinesi di oggi.
E la lingua è più o meno quella, anche questo, diciamo, è molto importante.
E quindi, tant'è vero che poi loro saranno quelli che tramite i contatti nei secoli successivi porteranno le novità qui in Europa, cominciare la polvere da sparo,
per dirne una
insomma, il trabocco, per dire prima della polvere da sparo, insomma, che è una catapulta, diciamo, un po' più raffinata, che molto potente. Però ecco, tranne gli eserciti orientali, di cui mi pare un anno fa è uscito appunto un film di cui parlammo, un po' curioso, con anche Jackie Chan, dell'incontro proprio tra l'esercito romano e l'esercito cinese, che era, poteva essere ovviamente divertente, un po' non perfettamente riuscito, ma lo consiglio, recuperato.
Però sì, era interessante.
Molto interessante, sì, perché gioca su questo, che è un'ucronia piacevole.
Non del tutto ucronica.
No, no, diciamo, è un'ucronia, ma su basi, insomma,
verosimili.
Quindi Tertulliano, abbiamo detto, si trasforma questo mistero dell'appartenenza del fedele alla religione come proprio una militanza bellica, cioè somigliare esercito proprio di Cristo. Poi vedremo che questa cosa avrà un esito definitivo molti secoli dopo, la forma più alta di questa interpretazione è quella di Ignazio di Loyola, ex militare appunto,
anche lui,
che trova un terreno fertile e fa un passo importantissimo in chiave di riforma, che ora diremo perché ci entra, con la Compagnia di Gesù, i gesuiti, che sono proprio un esercito, e i quali hanno un giuramento in più, un atto di fedeltà in più, e cioè fanno un voto di fedeltà al Papa. Lo fanno perché il Papa era stato destituito di ogni autorità dalla Riforma Luterana. Ma adesso ci arriviamo. Non a questo, ma entra con la questione dei sacramenti. Quindi ecco che il sacramento, che è separazione, sacer, sacro, separazione. Quindi spazio, lo spazio sacro è uno spazio invisibile. Quando si entra in una chiesa cattolica,
passi la soglia.
Si passa la soglia, non si vede nulla, ma quello è un, diciamo, fuori non è sacro, dentro quello è uno spazio sacro. Si apprende, il bambino viene portato, gli si dice zitto, non
perché
si parla,
stai in uno spazio particolare.
Oggi non ci sono più particolari abbigliamenti, o insomma, tranne un certo decoro, questa parola mi inquieta, ma insomma, però prima appunto erano richieste, abbiamo visto
il cappello, no, per gli uomini, la visita,
esattamente,
sì,
il velo e così via. Questo che attiene a tutte le religioni, perché la questione del sacro non sarà inventa certo il cristianesimo, solo che ci lavora molto, e quindi questo del sacro, questa separazione e quindi tutto il mondo dei sacramenti diventa oggetto proprio di specificazione di che cosa vuol dire questa sacralità dei riti di appartenenza. Quindi che cosa succede? Che Agostino, un po' dopo, che è quello che mette a posto le cose per molto tempo definitivamente, su cui poi interverrà Tommaso per chiarire ulteriormente e definire, senza poi più ritornarci, esatto, perché ancora di fatto, con dei ritocchi sicuramente, però ancora la Chiesa Cattolica è tomistica. L'abbiamo visto con la famosa Fides et Ratio di Ratzinger, che siccome Ratzinger è un raffinatissimo teologo e che tenta di riporre tentò appunto di porre la questione all'inizio del 2000, perché quell'enciclica Voitilana era funzionale al terzo millennio, bisognava, quindi lui poi ha anche abdicato, ma non è che questa roba passa, cioè,
assolutamente,
ha abdicato per altre ragioni di cui abbiamo ampiamente discusso. Certo, legate al fatto che quelle affermazioni volevano essere riconfermate come se fossimo nel 1250, e invece no. Però ecco, il suo problema era che oltre quello non possono andare, quindi oltre Tommaso. E Tommaso non fa altro che sistematizzare definitivamente, infatti è una summa, la sua opera principale.
L'insieme.
Appunto, teologie, quindi la somma di tutta la teologia, che però non prescinde, ma si fonda dentro Agostino. Agostino, manipolando il povero Aristotele, che non
c'entrava
niente
nulla,
ovviamente, di tutto questo, ma che però pone delle questioni proprio materialiste, manipolando tutto questo.
Ah, dice che hanno trovato la tomba
di
Aristotele.
Ah, non ho saputo questa notizia. Cioè,
ieri. Beh, sui siti, insomma, no, questo così a modo.
La vedo.
Compli anch'io.
Ogni tanto trovano pure quella di Alessandro.
Sì, ah, quella di Alessandro, vabbè.
Agamennone, insomma. Ci sono tombe. E quindi. E quindi dicevamo, la questione appunto di Agostino è quella di definire questo, questa dimensione del sacro sia in chiave astratta, metafisica, ma anche materiale. E quindi là non c'è più nessuna distinzione tra una visione ultraterrena, lontana, e una visione invece materiale di appartenenza al mondo degli uomini. Ed ecco che quindi a questo punto il soggetto diventa sacralizzato, appunto, attraverso il primo passaggio fondamentale, che è quello del battesimo. E il battesimo e Cristo sono la stessa cosa. Cioè, quando io verso, il sacerdote, appunto, sacerdote,
bagna,
che, esatto, immergo il bambino tre volte, c'è tutta una ritualità, le parole, lì quell'acqua non è più acqua, per si crede a tutta questa storia,
è una transustanziazione,
esattamente, e diventa qualcosa che modifica per sempre, quindi non si torna indietro, la persona che viene appunto battezzata. E quindi quella appartenenza, quel sacramento è, quindi il bambino piccolino, all'inizio non è un bambino e non è piccolino ma è un adulto, il battesimo degli infanti arriverà appunto molto tardi, la comunità originaria non battezzava i bambini, ovviamente, quelle di cui parlammo nella puntate fa, ma avverrà molto dopo questo slittamento sempre più indietro, diventa appunto come il soldato romano parte con questo rito sacro della grande comunità cristiana. Per cui a questo punto si apre la questione: quali sono i sacramenti? Abbiamo appunto detto che l'aspetto fondamentale è quello materiale, cioè la corporeità, no? del sacramento, perché Cristo si è fatto carne, Gesù, il Logos, si è fatto carne, quindi si è proprio manifestato visibilmente, e quello che gli è successo è storico. Almeno questo è quello che viene creduto, proprio sul fatto che le scritture, che poi dopo abbiamo visto essere negli ultimi 200 anni rilette in un'altra chiave, ma fino a quel momento non c'era nessun dubbio che fosse così. E quindi quegli eventi diventano la materialità su cui la materialità dei sacramenti incide. E questa materialità è una materialità in cui lo spirito e la materia si fondono in un unicum. Tutto questo ovviamente è distantissimo dalle origini, appunto, quello che viene chiamato Antico Testamento, cioè la base di tutto, perché noi oggi invece sappiamo bene che Yeshua era un ebreo che non ha nulla a che vedere,
e quello aveva come testamento
e basta, e non ha neanche dato niente di nuovo, perché non è che aggiunge nulla, anche la celebre frase ama il prossimo tuo come te stesso, quindi insomma, che è un po', diciamo,
dovrebbe essere la summa, quella,
esatto, c'è dentro tutta la storia ebraica. La novità del, scusate, pardon,
salute,
lo starnutino,
eccolo.
La novità, ecco, è di quello che sarà poi il cristianesimo, è Paolo, e quindi l'abbiamo detto l'altra volta, è l'universalismo. E ecco perché il conflitto che è visibile, perché Gesù viene portato al Tempio per essere circonciso, quindi Gesù è circonciso,
ah,
ma non si può proprio dire nulla, e lì quello è un grosso problema, che non è mai risolto, diciamo che non se ne parla, nel senso se ne parla. Vabbè, però perché
lo facevano tutti.
Sì, insomma. quindi che è un ebreo è proprio sta anche nei testi sacri, ce lo portano i genitori, quello non lo possono rimuovere più, perché poi un domani avrete detto mannaggia,
avessimo evitato
sta cosa, quanti problemi. E invece no, anzi tutto l'antisemitismo poi in fondo scaturisce anche proprio da questa cosa strampalata, perché poi già Giovanni, dico il Vangelo di Giovanni, che è molto diciamo antisemita in termini chiaramente tecnici, non ha nulla, non c'è Hitler, non c'entra nulla,
anche perché lui
ma ci mancherebbe altro, no è un problema di deriva da questo conflitto qui, è colpa di Paolo. Giovanni scrive che Paolo è morto da 40 anni, Giovanni tra virgolette, sì, nel senso l'autore insomma che mette insieme
the artist once tutta,
esatto, scrive intorno al 100-120, quindi insomma infatti è un testo che non è sinottico, no? I tre sinotti sono Marco, Matteo e Luca, e Giovanni è il quarto, totalmente a sé, non c'è niente di è anche interessante, come dire, come lettura, al di là del fatto religioso, leggerli anche proprio alla luce di questa strana separazione. Poi difficile comprenderli, perché chi non ha strumenti specialistici
ti trovi di fronte,
certamente si le parole sono complicatissime, insomma si portano dietro un peso talmente enorme che e le note non aiutano, perché se lo leggete nelle edizioni paoline sono note, diciamo, è l'oste che dice sì, il mio vino è buono, insomma, ecco.
Non potrebbe neanche essere,
ma ci mancherebbe diversamente. E quindi si recuperano tutte le simbologie che vengono distorte, piegate appunto in chiave para-aristotelica, neoplatonico plotiniana, perché c'è tutto questo processo diciamo di filosofi che echeggiano nella mente di Agostino e poi dureranno fino a Tommaso, c'è questa distorsione dell'impianto ebraico che di cui uno dei grandi esempi è per esempio proprio il sacrificio di Isacco, che viene portato infatti per esempio nella pittura, noi vediamo per secoli la Chiesa ha dominato l'estetica e quindi l'iconografia, per secoli e secoli, ma quando ha favorito un certo modo di rappresentare la loro storia, quindi da Giotto in poi e sostanzialmente fino al 600, fino al barocco, questo è il momento, sono 300 anni molto intensi, ci sono, se prendete in termini iconografici una serie di riferimenti, ci sono tutta una serie di storie che sono molto importanti perché vengono riproposte, e dell'Antico Testamento appunto ci sono episodi molto celebri, sempre sanguinolenti, teste decapitate e appunto anche il sacrificio di Isacco, esatto. Io ho dei passaggi che volevo leggere, ma ora ci arriviamo. Ho degli appunti proprio perché a memoria. Quindi dicevo, il discorso che attiene quindi al sacramento è una novità. È una novità romana nel senso proprio dell'impero romano. Che viene proprio assorbito, perché Agostino che cosa fa? Agostino adatta proprio tutto l'apparato religioso, teologico, di cui ormai da quasi quattro secoli si discute, all'interno
dell'istituzione
romana, e ne assorbe, piegandolo alle sue ragioni preesistenti, tutti i modelli, a cominciare da quello giuridico, quindi è il diritto romano che penetra, e tutte le forme amministrative, quindi ed ecco che allora il vescovo, quindi il sacerdote, diventa oggetto di gerarchizzazione militare come quella militare, cosa che non era nella comunità delle origini. La comunità delle origini, abbiamo detto che all'inizio, ricordiamo Paolo, si trova con delle situazioni in cui alcune le donne sono in un modo, poi lui, come non lo è, ce n'è altre, e deve dire, insomma, qui, lì fate così, e piano piano poi viene fatta pulizia dei residui proprio gesuani, esatto, e tutto è paolinizzato, romanizzato e poi agostinizzato post Costantino Teodosio. Quindi la religione cristiana diventa una religione imperiale, e qui sì che l'impero non ha più già niente a che vedere con quello di Augusto, che era laicissimo, questo in termini storici chiaramente, perché la religiosità c'era ovviamente, non stiamo parlando di 2000 anni fa, ma nell'essere tutto il mondo antico non laico, perché la laicità è un'invenzione tardo moderna, quella bisogna fare un sacco di cose prima. C'è un problema anche di scienza per poter poi fare un discorso di laicità che non esiste fino al XVII secolo, ma insomma in chiave antica, e quindi ecco qui la protomodernità del mondo romano, si può parlare di una laicità pur all'interno di una società molto superstiziosa, perché poi il cittadino medio romano si segnava, ma era tutta sì esteriorità, erano tutti segni appunto, gesti, atti, scritti, nel senso, io pigliavo una tavolettina di metallo, ci scrivevo maledetto, lo portavo e quindi andavo, la nascondevo e dicevano adesso gli arriva una maledizione, così. Tutto questo è rimasto. De Martino, quando va nel sud, la fascinazione, il malocchio,
l'altro ieri.
Appunto. E siamo parlando del 58, quindi insomma, il film che gira con Di Gianni, che si associa a De Martino, al suo gruppo di ricerca, mi sembra proprio del 58, quindi la data l'ho detta.
Neanche 60 anni.
Quindi, per cui, che era un ed era molto, diciamo, affascinante andare a vedere questa antichissima cultura
live.
Che, esattamente, come se fosse così non trascorso, in realtà era trascorso, ma insomma
molti
tempo trascorre, però certo. Esatto, c'erano delle sopravvivenze, quindi questi segni, diventano appunto i sacramenti, che in termine tecnico sono le parole visibili di Dio, ecco, dentro
la vita,
esattamente,
comune.
Allora, fino a Tommaso, ecco perché arriviamo al numero, non si sa quanti sono, e il concetto stesso appunto ancora è
oscillante,
è osmotico, e non si sa appunto quanti sono, ma perché si, diciamo, al tempo della scolastica, quindi tra il 1100 e il 1300, che è l'apoteosi di questo
genere
filosofico, si va da 2 a 12. Quindi quanti sono? 2 o 12? E proprio in questo periodo si comincia a fissare il numero.
E hanno fatto
7.
Una media.
Più o meno sì, è una media. La tara,
sì, hanno sommato e poi diviso per 2.
Dunque, allora, il tema centrale, diciamo, del sacramento è che, siccome si dibatte per lungo tempo, ma se il prete è indegno, se il sacerdote è indegno,
come funziona?
Che succede? Siccome gli crollava tutto, perché come si fa a sapere se un sacerdote è degno? Si sa dopo. Allora immaginate una chiesetta di un villaggio, tutti battezzati che sono 300 abitanti, poi si scopre che questo prete è un essere abietto, e che si fa? Si pigliano tutti questi, si ribattezzano. Sarebbe stato complicatissimo, e quindi il pragmatismo inevitabile di chiunque quando si confronta con queste cose fa teorizzare la soluzione, e la soluzione chiaramente, quando si parla di Dio, di metafisica, a Dio a questo punto gli si può fare di quello che uno vuole,
perché
tanto
vai fuori
non è che scende e dice no ragazzi guardate questa cosa non la potete dire perché non è così. E quindi uno dei nodi centrali della dogmatica tomistica e scolastica è che i sacramenti sono ex opere operato non operantis, traduco, che il sacerdote ordinato, perché l'ordinazione sacerdotale è il sacramento più importante insieme al battesimo e alla cresima, perché quello che separa, diciamo, si è battezzati, poi che è l'inizio, poi cresimati e quindi si fa parte adulta
della comunità,
e poi dopo c'è l'ordinazione, che è una invece separazione dalla comunità, perché a quel punto il sacerdote, dopo essere stato battezzato e cresimato, diventa invece un'autorità, perché quel sacramento lì, grazie a quello che ho detto, cioè a questa ritualità, il vescovo, che a sua volta è stato sottratto all'originaria comunità, dove il vescovo non era altro, chi era il vescovo? Era una persona di una certa età, con dei figli, una famiglia, questo lo dice Paolo, proprio, che veniva nominato dalla comunità come custode, diciamo, dell'attività che i fedeli dovevano praticare in attesa di. Ed era uno che si incaricava, in fondo poi, se guardate, a una chiesa protestante, ancora questo,
il diacono,
esattamente, è il pastore. Per cui le comunità protestanti hanno il pastore, che non è, che è modellato sulla comunità originaria, è un personaggio che viene nominato dalla comunità e si occupa con la sua famiglia, dove in tanti film americani,
certo,
ambientati nell'Ottocento del West, ci sono questi pastori che con le carovane.
Ma ci stanno pure in casalinghe disperate, comunque.
Certamente, però vederli in una forma un po' antica, certo, no? Che sono proprio scelti da, come lo sceriffo. Che si occupa della legge,
sono tutte cariche elettive, che è importante,
esattamente. E quindi in questo senso, appunto, anche l'episcopos, quindi è un primus inter pares, diciamo, nelle origini, cioè soltanto poi passato attraverso il risciacquo dei Marni in Tevere diventa una gerarchia che si sostituisce al signore, al governatore che poteva essere mandato da Roma in una terra lontana, e si somma e diventa ovviamente proprietario terriero, amministratore di tutto, diventa ereditario, perché poi di fatto si comincia a riflettere sul problema dell'eredità di questo potere, e quindi il dibattito sul celibato
sempre più grande,
esattamente. Ci sono piccole diatribe interne che un giorno racconteremo.
Diatribe.
No, diatribe,
comunicazione.
No, uso sempre un termine.
Sì, ma poi sotto paradeolo. No, vergogna, al versetto 46, non hai capito nulla.
Una disputa.
Esatto. Immediata proprio.
Quindi nel frattempo, siccome il vescovo è diventato tutt'altro e diventa l'autorità, ancora non abbiamo il Papa, in questa fase, quinto secolo, sesto secolo, poi appunto di nuovo bisognerà trovare la soluzione, perché ci servirà il supervescovo, e il supervescovo arriva a definirsi tra ottavo e decimo secolo, nella forma che poi oggi conosciamo,
Gregorio,
più o meno, esattamente,
dice,
Gregorio è l'uomo chiave,
io sono io,
ecco, esatto, proprio in modo chiaro, quindi
Quindi
il vescovo di Roma poi diventerà definitivamente il nuovo imperatore, perché il Papa di fatto, che è pontefice massimo, si porta dietro la carica più alta. Ricordiamoci che Cesare è appunto il prozio di Augusto, la prima carica che assume giovanissimo, mi sembra a 17 anni, non mi ricordo, 19, mi perdonino tutti gli storici esperti,
gli agiografi,
esatto, è proprio quella di pontefice massimo, che era un ruolo molto molto antico, perché poi fare il ponte, curare il ponte, era molto materiale anche. Poi c'è una leggenda intorno alla cultura del ponte, perché Roma c'è l'ansa del Tevere, quindi i ponti sono, se uno passa il ponte ti invade, quindi difendere un ponte che è parte, diciamo, del naturale, è una come si chiama, un ostacolo naturale in campo militare. Infatti, visto che siamo ancora in ambito centenario, grande guerra, insomma, l'Isonzo e i ponti, quello, diciamo, è il primo ostacolo di qua o di là.
Il ponte di Bassano.
Esattamente, bravissimo.
Ci darei la mano, sì.
Vedo che è chiarissimo quello che stiamo dicendo. Quindi il pontefice è una cosa molto 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 antica. Abbiamo detto tante altre volte che poi il pontefice romano si porta dietro addirittura pezzi dell'Egitto, il pastorale,
bastone.
Il pastorale è ricurvo per acchiappare il collo la pecora, che è proprio una cosa, insomma, antichissima di una cultura. I faraoni hanno il pastorale raccorciato, chiaramente, che è il bastone ricurvo, e poi quel flabello che è un per scacciare le mosche, insieme, e i due regni che vengono unificati nell'Egitto antico da un celebre faraone che tipo 3000 anni prima di Cristo mette insieme l'alto e il basso Egitto, e quindi poi la corona del faraone è un pezzo, diciamo, di metallo con un cono, e unificati sono quello che vedete in tutte le raffigurazioni, e questi
e
due
che poi
oggetti
ci portiamo dietro fino adesso.
Esattamente quindi insomma, anche lì poi c'è un pezzo di Babilonia, appunto, le piume di struzzo che sventolano, la sedia gestatoria di Nabucodonosor, insomma, è tutta roba che oggi alcune cose le hanno abolite, ma negli anni 70, dopo Paolo VI.
I flabelli. Comunque fanno parte della regalità.
Però sono arrivati, esatto, sono arrivati fino a ieri, cioè, nel senso, io in particolare, non so, chi c'ha qualche anno, ancora ha visto il Papa sulla sedia con i flabelli e l'ombrellino che copre dal sole, e poi si va a vedere il museo in Berlino e mi dice: ma guarda un po',
paro.
E il nome è quindi quello. Quindi tutto questo si porta dietro, ovviamente, il discorso di gerarchia, una gerarchia speciale che sarà di celibi, che però anche questo avverrà molto, diciamo, codificato molto lentamente, tardi, appunto, sempre post Tommaso, con una serie di concili, e il sacerdote, che è un subordinato al vescovo, perché poi chiaramente, aumentando la dimensione territoriale di un impero, bisogna avere dei, come dire, sottufficiali che si occupano, quindi è un centurione sostanzialmente il sacerdote, che è ordinato dal vescovo, e quindi diventa anche lui un super uomo, cioè, e si sottrae a tutti gli altri attraverso questo rito importantissimo. Quindi, e qui si innesta il discorso, ovviamente, sulla donna, ma non ci arriviamo ancora, perché lo facciamo la prossima volta. Questo, ora stiamo lavorando sul sacramento, prima per poi parlare dell'ordinazione e del problema della donna, che ci ricongiungeremo con quello che ho detto l'altra volta sul diacono, quindi la diaconessa, per capire poi cosa deve fare questo gruppo di lavoro sul ruolo della donna. Appunto, però, ecco, questo sto dicendo perché tutto questo lavoro è importante. Quindi, dicevo, la svolta fondamentale del superomismo, uso questo termine, diciamo, improprio, ma per farci pre-nicciano, del sacerdote, è che il sacerdote è sì un superuomo, ma quando commette atti umani, quindi è indegno, quindi celebra un battesimo, ma è indegno, il battesimo vale lo stesso, perché ex opere operato. Quindi no, è indipendente il rito da chi lo
poi
celebra.
Effettivamente lo celebra.
E sempre in questo periodo il sacramento assume definitivamente il carattere indelebile. Questo è il motivo per cui oggi, quando uno manda la lettera al vescovo o al parroco di volersi sbattezzare, come si dice, l'atto è solo amministrativo, perché per quanto riguarda la Chiesa, loro ti cancellano dal registro battesimale, sei quindi di fatto uno che fa apostasia pubblica, dice: io non sono più. Ma il fatto che sei stato
dal punto di vista teologico,
tu cambiamo. Sei comunque recuperabile, nel senso che in articolo mortis, se dici tutta la mia vita ho sbagliato, vieni assolto e ti salvi. Questo è perfetto, perché abbiamo e vediamo
e ci
abbiamo,
sono tanti casi,
sì, abbiamo anche visto
anche insomma, famosi,
certamente anche Pannella, no, non è stato salvato, però quella lettera che è circolata con queste lui ti voglio bene del Francesco, insomma, non è quello che stiamo dicendo, ma insomma mostra che insomma
c'è sempre attenzione
esatto,
verso chi
esatto, lo stesso Gramsci ci hanno provato,
È cosa che non si sa molto, cioè di cui almeno non si parla più molto, ma è stato abbastanza pesante come operazione. Sì, già ne va passate, insomma, le sue.
Quindi, quando è che i sacramenti diventano sette definitivamente? A Firenze. Firenze purtroppo ha ormai acquisito bella città, ma anche luogo inquietante di potere.
Beh, poi le banche le hanno fatte lì.
Il Concilio di Firenze, che è nel 1438-1445,
quindi parecchio dopo Tommaso.
Sì, definitivamente, però sancisce.
Sì, diciamo, sì, nel senso sono i tempi consueti.
Che dicevamo, e sono sette come quelli che dicevi tu, che tutti conoscono. Come ho detto, i principali sono battesimo, cresima e ordine sacro, l'ho ampiamente spiegato. Chi è che gli crea scompiglio?
È sempre lui.
Il solito monaco agostiniano, guarda un po',
è un caso
Martin Lutero, che scrive nel De Cattivitate Babilonica Ecclesie, testo fondamentale, in primo, leggo qui perché mi sono preso l'appunto, non so i testi a memoria di Lutero, ma manco lui cioè, se li ricordava, sì, in primo luogo ha scritto tanto, appunto dico, in primo luogo io nego i sette sacramenti, per il momento se ne devono conservare solo tre: il battesimo, la penitenza e l'eucarestia, perché la penitenza deriva dalla grazia, siccome sola fide, sola grazia, sola scrittura, solo Christus, quindi insomma, quindi è coerente, perché se volessimo parlare con il linguaggio della scrittura non dovrei ammettere che un solo sacramento è tre segni sacramentali, il solo sacramento è quindi la grazia e i tre segni sacramentali, quindi l'ordinazione viene messa in discussione perché lui fa risalire quell'appartenenza al battesimo, quindi siamo tutti tra virgolette sacerdoti,
capirai perché 200 anni
si sono arrabbiati molto, perché ha spazzato via tu dal papa in giù qualunque gerarchia astratta dalla comunità e costituitasi in puro potere mondano di questo dibattito che ho appena descritto. Lui dice tutta questa roba è fuffa teologica, perché non ci sono tracce nella scrittura, e ha ragione, perché infatti la Chiesa non è che lì all'epoca negava, e quindi a Trento reagisce, no, non è vero così, ma oggi nessuno nega, anche sul celibato lo stesso Wojtyla ha detto sì, è vero, non c'è nessuna traccia, ma lo dico io perché per risolvere questa contraddizione la Chiesa se ha detto che c'è Gesù, certamente, poi Gesù, c'è Paolo e quello che è Gesù, e poi c'è la tradizione, cioè il magistero della Chiesa, quindi tutta l'invenzione a posteriori, quello che dicevo all'inizio della puntata di oggi, del fondamento di se stessa, è la rilettura, come ho appena detto in termini molto semplici e molto rapidi, di problemi che a posteriori, dopo che si è stabilito che il magistero e che la Chiesa è Cristo esteso nella storia, che quindi la Chiesa cattolica fa esattamente, anche quando non c'è niente nella scrittura, quello che avrebbe detto Dio e Cristo se fossero trovati in quel frangente. Quindi a Firenze loro dicono, se ci fosse Gesù direbbe i sacramenti sono sette. Lutero dice ma che cazzo state dicendo, cioè, che
eretici voi,
esattamente, infatti la cattività del babilonica ecclesia dice, cioè la cattività babilonese è la Chiesa cattolica sui fedeli cristiani, che sono proprio, e l'accusa di essere anticristo al papa, viceversa il papa dice ah, tu sei l'anticristo, e infatti si accusano l'un l'altro di essere, diciamo, i distruttori del messaggio originario. E ovviamente una delle cose che Lutero dichiara folle proprio è proprio l'ex opere operato del sacerdote, che lui ritiene essere un automatismo che prescinde dalla fede e che diventa per lui solo un atto esteriore, formale, è un rito. Aveva ragione, perché appunto oggi, quando l'ho detto tante volte, se vediamo nei blog delle parrocchiette, molti preti giovani, insomma, nel senso quelli molto post-conciliari, ormai quasi tutti, perché preti ordinati prima del 66, insomma,
si contano sulle dita di una mano.
Sono proprio, non dico, parlo di parroci, insomma, però in particolare poi ci sono chiaramente anche quelli che è come se non fosse successo niente, ma i più attenti dicono: ragazzi, qua c'è, insomma, qualcosa che non funziona. Quindi quindi parlano proprio di parrocchia autogrill. Uno va a fare il cambio dell'olio e poi ritorna via con la macchina, è uguale, porta il ragazzino, non si sa mai, i nonni ci tengono, e quindi questo rito esteriore, esatto, si prescinde, perché l'importante appunto è l'atto, loro dicono: questo se lo acchiappiamo e poi dopo fa numero. Poi quello che succede da dopo che è battezzato non è un problema, perché
dice padre Pizzarro,
perché c'è la confessione, cosa anche questa giudicata folle da Lutero, la confessione auricolare, che è anch'essa medievale, quindi un'invenzione medievale, che è un atto folle in quanto è un sostituirsi in terra del perdono di Dio. Siccome tutta la teologia di Lutero è: se Dio è onnipotente,
che ci stiamo a fare noi?
Che facciamo? Tu ti sostituisci e assolvi in terra.
Ne fai le veci.
Ne fai totalmente, quello poi non è niente, sta lì, gli fai di quello che ti pare. Quindi è chiaro che tutte queste cose che abbiamo detto saltano completamente, talmente tanto saltano che si spacca l'Europa, si massacrano tra cristiani proprio, perché c'è una guerra, 30 anni.
Bisogna aspettare appunto il 1648, quando dicono: vabbè, forse è meglio se troviamo un accomodamento.
Bene, io ho finito.
Ci siamo.
Ho finito nel senso, per oggi, siamo arrivati appunto al Trento, l'ho detto, Trento reagirà dicendo: no, è tutto come abbiamo detto noi, lo rifonda ancora più duramente e radicalmente, ristruttura su queste basi che ho appena detto, stabilendo sono sette, sono così, è tutto così, fino al Vaticano II, che non è che mette in discussione questo, ma essendo nel 1960 dibatte e cerca di trovare un equilibrio nuovo di apertura e di dialogo dopo appunto 500 anni, per provare a ridefinirsi, senza però ovviamente mettere in discussione nulla, nel senso che non viene messo in discussione Trento nei capisaldi, cioè la teologia dommatica,
c'è un aggiornamento,
esattamente, la ci sono delle questioni che abbiamo detto e sono le più le principali, sono anche note: la lingua, la liturgia, insomma, il prete che si gira, ecco, però sono cose che erano necessarie, perché bisogna prendere atto che il mondo era cambiato, ma non è che vengono messi in discussione i sacramenti, la teologia sacramentale, gli vescovi, tutt'altro. La successione apostolica, il fatto che un vescovo discenda da Pietro e che Pietro sia legato a Matteo 16-18, che è appunto un'interpolazione, quindi non è neanche
delle più riuscite.
No, non è neanche Matteo, cioè non è neanche del 50-60, che poi Matteo 70, diciamo, è anche un'interpolazione del secondo secolo, cioè tra il 120, cioè il 100, 120, 130. Alcuni la datano ancora più in là. Parlo proprio dell'interpolazione Matteo 16-18, perché se andate a vedere Luca, Marco e Matteo e vedete il passaggio, togliete quel pezzettino, sono identici, solo Matteo, per le ragioni che appunto abbiamo detto l'altra volta, perché sono scritti indipendentemente l'uno dall'altro e non c'è nessuna mano divina che guida gli evangelisti, come invece ampia pittura del periodo di cui parlavamo mostra, anche Caravaggio fa un celebre dipinto di San Matteo la cui mano è guidata da un angelo, la potete vedere qui a Roma peraltro. Il trittico
è venuta bene
molto, ma su quello io non abbiamo, sono un fan totale
da dire,
meraviglioso. Poi il contenuto è quello che sappiamo, lo possiamo, ma l'opera è meravigliosa, tutte e tre, quindi insomma Abbiamo detto che, quindi, la questione è questa. Abbiamo detto che cosa sono i sacramenti, cos'è l'ordinazione del sacerdote, abbiamo posto l'altra volta la questione della donna, abbiamo visto
che ci sta dietro,
cosa c'è dietro, e ora la prossima volta finiremo, perché arriviamo all'oggi e vediamo alla luce di tutto questo che cosa può succedere dopo le parole di Bergoglio su facciamo un dibattito sul diaconato femminile.
Bene, ci risentiamo allora il 3 di giugno.
Sì, sì, quindi proprio preelettorale.
Esatto, preelettorale e post festa della Repubblica.
Esattamente, noi comunque parleremo di questo, se succedono le cose vi daremo credito anche di altre novità, ma insomma più o meno chiuderemo qui la vicenda.
Bene, arrivederci a tutti, prossimo, grazie. Fra poco il giornale radio. Ondarossa.info per le vecchie puntate.